Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi battezzo con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore.
Possiamo dire che ieri abbiamo in qualche maniera chiuso il periodo natalizio con la manifestazione luminosa della luce di Cristo che dà senso alla vita umana, e riprendiamo la vita di Cristo di domenica in domenica, e quindi è bello che stamattina il racconto ci dice come è cominciata la vita pubblica, con un gesto di grande solidarietà. Giovanni Battista predica alla gente di convertirsi e propone un segno visibile. Ci stai a mettere Dio al primo posto? Vuoi dimostrarlo anche a tutte le altre persone? Noi stamattina siamo venuti a messa, è il nostro segno esplicito, visibile, che noi scegliamo Dio e lo mettiamo al primo posto. Giovanni Battista dice: venite al Giordano, il fiume che aveva segnato l'ingresso nella terra promessa e quindi altamente simbolico la vita nuova. Venite al Giordano e immergetevi nel Giordano, questo immergerci in un'acqua che ti rinnova, che fa cominciare una vita davvero ispirata a Dio. E andavano le persone più religiose, ma io direi andavano le persone più peccatrici. Nel Vangelo di Matteo nomina le prostitute, nomina i soldati che erano molto violenti, nomina persone che usavano i soldi per strozzinaggio, e quindi i peccatori finalmente avevano accolto la voce del Battista e compivano un atto veramente bello di conversione. Ma sul più bello Giovanni si trova davanti niente meno che suo cugino Gesù, in fila con i peccatori. Ecco, capite l'importanza di questo gesto, una solidarietà totale con la vita umana, così come è stato solidale nel nascere da una donna, così come è stato solidale nel nascere nella povertà, nell'essere annunciato ai pastori, che era la categoria infima di quell'epoca. Solidarietà totale con la vita umana. E mentre avviene questo battesimo, noi mediteremo adesso queste tre sottolineature del Vangelo, ma voglio mettervi in evidenza come se la vita pubblica comincia con il battesimo di acqua, termina con il battesimo di sangue, con la croce, dove Gesù, di nuovo solidale, due peccatori al suo fianco, inchiodati con lui, ma solidale soprattutto con la sofferenza, con le vittime della violenza. Avete sentito nella prima lettura, San Giovanni, nella seconda lettura, San Giovanni dice: è venuto con il sangue e con l'acqua, le due testimonianze che abbracciano tutta la vita di Cristo. Il primo è il battesimo in cui riconosce la grandezza di Dio, e nel secondo battesimo, quello del sangue, dona la sua vita perché questo Dio entri davvero nei nostri cuori. Allora, in questa luce, che cos'è il battesimo che noi abbiamo ricevuto quando eravamo bambini? Voglio richiamarvi quel dialogo bellissimo che Gesù fa con una persona che a quel tempo era molto bravo, pensoso, riflessivo, Nicodemo, e dice: io vado da Gesù e gli voglio chiedere cos'è sta storia nuova. E Gesù gli dice che devi rinascere dall'alto. Sei nato da siamo nati da papà e mamma, no? Papà e mamma ci hanno dato il loro amore e soprattutto tutto il corredo cromosomico che fa di noi quelle persone che siamo. Però purtroppo, terribile questo, non possono evitare la nostra morte. La vita bellissima che un papà e una mamma danno ai loro bambini e che a noi è stata data, incontra questo terribile ostacolo per cui la vita perde di significato. Nascere per morire è veramente una cosa terribile. Persino i profeti lo dicono ai salmi: meglio non essere nati, perché se la morte è l'ultima parola, la vita umana è veramente terribile. Vedete, anche Dio la pensa così. Anche Dio pensa che una vita solo umana è proprio un peccato, il peccato per eccellenza. Quando Giovanni Battista dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, non dice i peccati, non parla delle nostre fragilità, delle nostre debolezze, che nell'altra pagina di Vangelo ha detto che vanno perdonati 70 volte 7 al giorno. Oso dire che non gli interessa. Quanto invece gli interessa il fatto che l'uomo, quando non ha Dio, è veramente un peccato. È il peccato che ci hanno insegnato a chiamare peccato originale. L'uomo che ha rifiutato Dio, si è ribellato, pensava di farne a meno. Allora vedete, un uomo privato dalla presenza di Dio è veramente peccato, è qualcosa di terribile che neppure Dio vorrebbe. Ecco, allora Dio interviene, prende lui questa grande decisione, non più soltanto quella vita che papà e mamma ci danno, preziosissima, ma interviene direttamente Dio a darci una vita nuova, una vita che non può essere data né dal sangue né da altre cose terrene, è un dono dall'alto. Gesù diceva a Nicodemo: devi nascere dall'alto, devi veramente accogliere questo regalo, non è merito nostro, è un dono di Dio che decide di farci i suoi figli, di generarci, ma non ci dà i cromosomi che noi abbiamo nel nostro corpo e che ci fanno essere quello che siamo, ci dà addirittura la sostanza fondamentale che è la vita di Dio, lo Spirito Santo. Voi ricordate, l'abbiamo meditato, il padre che ama il figlio che ama il padre, e questo amore così grande, così potente, così intenso, che è la terza persona della Trinità. Beh, Dio ha detto: io metto dentro di te il mio spirito, il DNA di Dio. Noi viviamo del DNA di Dio. La nostra vita, nel momento del battesimo, fa un salto da questo mondo terreno, senza senso, al mondo di Dio, che dà senso invece a questa vita terrena e la rende veramente importantissima, perché proprio qui Cristo si è incarnato e qui ha redento il mondo e chiede a noi di vivere lo stesso amore, perché a questo punto questo amore non termina più. La morte fisica vinta da Cristo nella risurrezione sarà vinta da tutti coloro che sono uniti a Cristo per mezzo del sacramento del battesimo. Pensate, è veramente un dono gigantesco. Allora, venendo al Vangelo di stamattina, sono tre le affermazioni che Marco fa, molto sintetico. Quando Gesù è stato battezzato, dice che ha visto squarciarsi i cieli. Squarciarsi, capite la forza del verbo? Nell'Antico Testamento Dio che parlava era invocato: oh, se tu aprissi i cieli e scendessi, se la tua parola arrivasse a noi. Nella prima lettura avete sentito quell'accenno così bello: la mia parola, dice Dio, è come la pioggia che scende dal cielo e non ritorna a me senza avere fecondato la terra e fatto germogliare. Ecco, allora era un'invocazione, ma qui invece nel battesimo di Gesù è un fatto concreto. Quando il Vangelo dice i cieli sono aperti, Ecco, è come dire la strada è tracciata, l'uomo non è più destinato alla morte fisica, l'uomo è destinato a una vita che dura per sempre. E quindi questo è il primo annuncio di gioia bellissimo che dà senso alla nostra vita. In Cristo perfettamente, no? Perché in Lui umanità e divinità formano una sola persona. In noi, nel giorno del battesimo, è come un germe che viene messo nel nostro cuore, è lo Spirito Santo, che deve fecondare questa povera natura umana, trasformarla fino al giorno in cui nella risurrezione finale saremo trasformati totalmente. La seconda affermazione del Vangelo di stamattina: lo Spirito scende su Gesù in forma di colomba. E perché Marco usa questo paragone della colomba? Perché questo bellissimo animale che faceva parte della vita sociale del popolo ebreo, ricordate che anche Giuseppe e Maria portano al Tempio Gesù per presentarlo al Signore e poi lasciano due giovani colombi. Era così un animale di cui sentivano gioia ad averlo in casa e costruivano delle colombaie dove quando nascevano lì i piccoli, quelli tornavano sempre lì. L'idea cioè che la colomba conosce la sua casa, sa dove deve abitare, sa dove trova amore, dove trova casa. Allora quando dice che lo Spirito del Signore scende su Cristo, sta dicendo, in un linguaggio diciamo teologico, che lo Spirito Santo ha come la sua casa prediletta, era logico, la persona storica fisica di Gesù, perché lì è presente la seconda persona della Trinità, il Verbo Eterno, e in qualche maniera è la Trinità stessa, Dio, Padre, Figlio e Spirito, che sono in azione per farci vedere che nella carne di Cristo, quella carne che Maria ha generato, proprio perché lì è presente il Verbo Eterno, proprio perché in Lui c'è la comunione totale fra l'umanità e la divinità, lo Spirito abita come a casa sua. Questo vale anche per noi. Nel giorno del battesimo lo Spirito Santo ha deciso che il nostro cuore è la sua casa. È una ricchezza enorme. È l'Eterno che entra nella nostra fragilità temporale. Gesù usa un paragone più bello ancora, dice è il tralcio che viene innestato nella vite e dalla vite riceve la linfa che lo fa fiorire e maturare con grappoli d'uva. Il profeta Ezechiele diceva con parole molto belle: ti toglie dal tuo cuore, toglie dal tuo petto quel cuore di pietra e lo sostituisce con un cuore di carne. Che bello, lo Spirito che abita come in casa sua dentro nei nostri cuori. Ma c'è una terza frase nel Vangelo di stamattina, quando si sente la voce del Padre. E il Padre dice un annuncio che dobbiamo sentire veramente grande sempre: tu sei mio figlio. Dio ci tratta da figli. Nel giorno del battesimo a ciascuno di noi Dio ha detto: tu sei il mio figlio, e noi dobbiamo dirgli: tu sei il mio papà. Vi ricordate Gesù quando insegna a pregare e dice: dite Abba, Abba vuol dire papà, papà mio che sei nei cieli. Oggi quando reciteremo il Padre Nostro, che è la preghiera in qualche maniera che ci è stata regalata nel battesimo, dobbiamo proprio con gioia dire: io posso dare del tuo a Dio, Dio è il mio papà, mi vuol bene. E difatti la parola del Vangelo dice: tu sei mio figlio, io ti amo. Pensate, è forte, sapete, nel Vangelo è detta a Gesù in quel momento, nel battesimo nostro a noi è stata detta. E a me piace sottolineare che Dio non cambia parere. Se Dio mi ha detto io ti amo, non è che dopo quando io faccio il peccato non mi ama più, mi ama ancora più intensamente, perché Lui è un papà vero che non cambia parere, che vuol bene a tutti i suoi figli, e il suo amore è un amore efficace, è lo Spirito Santo stesso che Lui continua ad alimentare nei nostri cuori. E poi aggiunge la voce: tu sei mio figlio, io ti amo. e in te trovo il mio compiacimento. Lo vedete un papà e una mamma che guardano il figlio che cresce e dice: ma è proprio bello, guarda come si assomiglia, guarda come cresce bene. Il compiacimento di scoprire che il modello che tu avevi nel cuore è diventato una realtà. Dio ti guarda, guarda ciascuno di noi anche adesso in questo momento e dice: tu mi piaci così, io ti voglio un bene tale, per cui io vedo in te davvero la mia realizzazione storica. Quindi pensate che bello sentirci dire queste cose e riviverle come il dono del nostro battesimo. Allora concludiamo con il racconto di come la prima comunità ha pensato di realizzare il segno del battesimo, che noi purtroppo abbiamo ridotto a poche gocce d'acqua sulla testa di un bambino. Si battezzavano gli adulti e l'adulto faceva tutta la quaresima di preparazione, l'esorcismo all'inizio della quaresima, poi di domenica in domenica entrava in chiesa, ascoltava la parola, poi fuori, non sei ancora pronto per l'Eucaristia, istruisciti ancora, e di giorno in giorno la catechesi. Poi la prima domenica gli consegnavano i 10 comandamenti, impegnati a osservare i comandamenti. La seconda domenica gli confidavano il grande segreto: Dio è tuo papà, pregalo con il Padre nostro, la consegna della preghiera. Poi si arrivava finalmente alla notte di Pasqua, e allora nella notte di Pasqua il battezzando adulto toglieva i suoi vestiti, li calpestava proprio sotto i piedi per dimostrare che rinunciava a tutta la vecchia vita, e poi entrava in una vasca scendendo 3 gradini in modo che l'acqua gli arrivasse alla cintola, e il vescovo appoggiava la mano sulla sua testa, lo schiacciava sotto l'acqua dicendo: io ti immergo, battezzo, parola greca, io ti immergo nel nome del Padre. E quello sott'acqua non respirava più, allora lo lasciava uscire e poi lo rimandava sotto, e del Figlio 3 volte, e dello Spirito Santo. Doveva avere l'idea che stava morendo alla vecchia vita. L'acqua diventava veramente la morte del vecchio uomo perché potesse nascere, come tutti noi siamo nati dal liquido amniotico di nostra madre, dal grembo materno della Chiesa doveva nascere una nuova creatura. E allora a quel punto il vescovo lo prendeva per mano e lo faceva salire dall'altra parte, gli altri 3 gradini, che erano orientati proprio al sorgere del sole a oriente, dove c'era l'altar maggiore della Chiesa e dove finalmente poteva essere ammesso all'Eucaristia. Lo vestivano con un abito bianco, e noi lo mettiamo sul corpo dei bambini, quella piccola vestina bianca, che doveva dire: tu sei nuovo, sei una nuova creatura, sei nato una nuova volta, hai un nuovo papà, hai la Trinità stessa che ti sta abbracciando. E poi per 8 giorni il battezzato adulto girava per la città vestito di bianco e tutti lo dicevano: ecco, quello è uno che ha scelto Dio, è testimone dell'amore di Dio. E si arrivava la domenica dopo Pasqua, chiamata Domenica in Albis, perché albis è il colore bianco del vestito, in albis depositis, dove l'adulto finalmente toglieva il vestito simbolico del battesimo e tornava a vivere nella vita normale col suo vestito di sempre. Allora capite che bello, il battesimo ci fa figli, ma figli davvero, amati dal Padre, ma soprattutto si ha aperto la strada all'incontro con Dio. Ecco, questa Eucaristia che adesso continuiamo, questo corpo e sangue di Cristo, battesimo di sangue che Lui ha subito, è la caparra, l'anticipo di quello che sarà la nostra vita di sempre. Dal nostro cuore deve uscire un grande inno di ringraziamento.